Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. La terza guerra mondiale, così la chiamava Papa Francesco, alla quale segue questo Covid, che per molti è un aspetto di questa guerra. Ora, no, io non so se chiamarla guerra, no? Ok? Non so quanto questo sia rilevante anche per noi. Sicuramente c'è una valutazione da fare, cioè tutti quei momenti di crisi che si sono vissuti negli ultimi 15-20 anni in tutto il mondo, partite dalla finanza e poi andate avanti in tante guerre, crisi e via di seguito, ha portato a una debolezza che adesso il Covid sta enfatizzando, provocando molti più danni di quelli che sarebbero stati provocati con delle economie e delle strutture statali che semplicemente funzionano. Quindi è come se ci trovassimo in guerra, cioè è una situazione in cui l'economia non si sa da che parte vada. Per capire meglio questo mi sto affidando anche alla storia, perché chiaramente le economie di guerra hanno avuto un ruolo importante nella vita quotidiana, non nella vittoria, nella sconfitta, non mi interessa niente di questo, ma nella vita quotidiana. Quindi come hanno preso decisioni le aziende? Ho letto tempo fa un testo di Olivetti dove diceva che sostanzialmente ci siamo messi in testa tante cose che sarebbero servite, alla fine non è servito niente di quello che pensavamo. E poi è stata la storia di Olivetti. Ora, leggendo l'introduzione a questo testo che mi è stato appena consegnato, Industriarsi per vincere, le imprese e la grande guerra, c'è il racconto delle imprese durante la prima guerra mondiale e in particolare è un libro che è iconografico, cioè non è solo scritto, non ci sono solo note, e parte principalmente dalle fotografie dell'epoca, quindi dal linguaggio usato per comunicare allora. È sicuramente una bella prospettiva per andare a studiare quei tempi, partire dalle fotografie dell'epoca, fotografie delle aziende dell'epoca. E dalle prime foto vedo grandi capannoni, chiaramente tutti gli operai al lavoro che producono un cannone, piuttosto che tutti gli operai che lavorano dietro a un'enorme macchina da guerra che è più grande di loro 4-5 volte. Quindi il mito della macchina che viene generata dagli esseri umani per poi salvarli da problemi ancora più grandi. Oppure un uomo attaccato a quei famosi telegrafi con la cornetta, che uno girava una maniglia, c'era un lungo filo e poi da qualche parte arrivava la comunicazione alla centrale operativa. Quindi vediamo da una parte il mito dell'industria come funziona e dall'altro delle telecomunicazioni, e poi opportunamente un'altra foto di una donna che lavora a una di queste macchine, indicando, svolgendo i propri compiti sostanzialmente, anche lei insieme agli uomini. Una rivoluzione per l'epoca. E poi un altro capannone dove si vedono tutti questi operai che si voltano per la fotografia e sono contenti di essere ritratti, perché sanno che stanno facendo qualcosa che serve. Si vedono questi macchinari e i magazzini strutturati e organizzati in modo tale da funzionare al meglio, un po' come noi potremmo pensare a dei server messi in ordine e sincronizzati. La vita negli stabilimenti mi sorprende, perché sono cose che poi non si studiano normalmente. Beh, insomma, qua dice: da una parte, ve lo leggo, d'altra parte la militarizzazione degli operai non era affatto un provvedimento indolore per la vita d'officina. Quindi il divieto di sciopero, l'aumento dei tempi di lavoro secondo le necessità di produzione, il licenziamento per indisciplina sono i principali argomenti di rivendicazione sindacale di questi anni. Quindi gli operai sul lavoro erano obbligati a lavorare sempre di più. Il governo è costretto a ricorrere agli strumenti dell'esonero, dell'esenzione per operai tecnici impiegati, giungendo a inquadrare reparti militari operai che, vestendo la divisa e rimanendo sottoposti a tutti i doveri della truppa, sono destinati al lavoro degli stabilimenti. Insomma, una cosa molto particolare che potremmo verificare oggi. Sostanzialmente le aziende vengono subito riconvertite per le esigenze militari. Beh, vi racconterò poi dove va a finire questa lettura, ma sostanzialmente c'è già questa prima considerazione da fare. Le aziende, gli operai vengono riconvertite forzosamente a gestire le nuove esigenze imposte dallo Stato. Sostanzialmente, se uno Stato decide di andare in guerra, non lo fa con l'amore e con l'entusiasmo dei singoli cittadini che dicono sì sì, andiamo a fare la guerra tutti quanti, andiamo a morire per sostenere le nostre idee. Quindi è evidente, ci sono degli aspetti di obbligo che oggi andiamo a rappresentare in modo diverso. All'epoca dovevano lavorare di più, adesso l'obbligo è di restare chiusi in casa, non uscire, non andare in un comune da una parte all'altra, con mille eccezioni, quindi con dei divieti ben diversi per natura, qualità e quantità. Però questa visione di società che vengono incanalate in una certa direzione è quello che mi sto portando a casa dall'inizio della lettura di questo libro. Cioè, in tempi di guerra esiste quel qualcuno che ha il potere di imporre a tutti di andare in una certa direzione. Che sia giusta o sbagliata, non importa. Che questo stia succedendo ancora oggi è probabile, ma come tutti i ricorsi storici, niente ritorna come era stato. Quindi c'è sempre qualcosa di diverso, ma ancora dobbiamo andarlo a vedere, come direbbe Olivetti. Un caro saluto a tutti, Caffè 2.0, Industriarsi per vincere, Le imprese e la grande guerra, edizioni Interlinea, mi sembra di aver capito. Vi metterò il link, sì, vi metterò il link a correre dell'episodio. Alla prossima!